Buongiorno e bentrovati. Lettera agli ebrei, seconda puntata, che in realtà è veramente molto attaccata alla prima, che abbiamo visto domenica scorsa. Sono sempre i primi tre versetti del primo capitolo della lettera agli ebrei. E chi c'era, chi si ricorda, domenica scorsa abbiamo visto un po' un'introduzione al libro e i primi due versetti, la prima parte del secondo versetto, e oggi concluderemo. Pensando a questi primi tre versetti, vi ho già detto l'altra volta che in sintesi e in pochi versetti l'autore della lettera agli ebrei ci presenta già quello che è il tema di tutta la lettera. Ci presenta l'opera e la persona di Gesù, e in modo particolare il suo sacerdozio, perché Gesù è presentato come un grande sommo sacerdote, proprio quel grande sommo sacerdote di cui l'umanità aveva bisogno. Un grande sommo sacerdote che ha compiuto, a differenza di quello che avveniva nell'antico patto, un sacrificio perfetto, perché ha offerto se stesso come prezzo di riscatto per i peccatori e ha pagato con la sua vita la condanna del peccato. Questo grande sommo sacerdote, perciò, è autore e garante di una perfetta salvezza. E la lettera agli ebrei è piena di esortazioni a dire: rimanete attaccati a Lui, oppure, se ancora non l'avete fatto, avvicinatevi a Lui. Avviciniamoci a Gesù, il grande sommo sacerdote, autore di una perfetta salvezza. E in questi primi tre versetti è come se noi guardassimo a un quadro, un po' da lontano, e già ci rendiamo conto della meraviglia di questo quadro. Vi è mai successo di vedere magari un quadro su un libro e poi di andare a un museo e iniziarlo a vedere da lontano? E siete emozionati, perché vedere questo quadro lì dal vivo è tutta un'altra cosa. E nei primi tre versetti noi già ci iniziamo ad emozionare, perché ci presenta la persona e l'opera di Gesù in sintesi, ed è come un'immagine di Gesù, un'immagine meravigliosa. E stiamo guardando quest'opera e questa persona di Gesù ancora però da lontano. Quello che faremo attraverso gli studi della lettera agli ebrei è che sempre di più ci avvicineremo a Gesù e inizieremo sempre di più a scoprire i dettagli della sua persona e della sua opera. È come quando al museo vi iniziate ad avvicinare al quadro, iniziate a vedere le pennellate e tutti i dettagli che non potevate vedere né sul libro né stando lontani. E allora cosa ci dice questo ritratto di Gesù? Possiamo vederlo, ripeto, nei primi tre versetti del capitolo 1 della lettera agli ebrei. Ve li leggo di nuovo, potete aprire le vostre Bibbie se non l'avete già fatto. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, il Figlio, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra delle maestà nei luoghi altissimi. Allora, la volta scorsa abbiamo visto che Dio ha parlato, e ha parlato sia nell'Antico Testamento, attraverso i padri, dice qua, attraverso i profeti, sia pienamente nella persona del Figlio. Abbiamo visto che questa rivelazione è stata una rivelazione progressiva nell'Antico Testamento e tutta questa rivelazione puntava alla venuta del Messia, alla venuta di Gesù. E perciò quando è venuto il Messia, quando è venuto Gesù, la rivelazione si è completata. Voi direte, ma non si era ancora completata perché ancora non era stato scritto il Nuovo Testamento, quando Gesù è morto e poi è salito in cielo? Ma Gesù aveva anche detto ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, che sarebbe venuto un altro come lui, lo Spirito Santo, che avrebbe preso del suo e gliel'avrebbe dato, trasmesso, in modo che loro potessero scrivere il Nuovo Testamento. Perché anche i discepoli, nonostante avessero Gesù davanti e avessero tutto l'Antico Testamento, ancora non erano pronti a questa nuova rivelazione. C'era bisogno dello Spirito Santo. E così abbiamo l'Antico Testamento, in molti modi e in molte maniere Dio ha parlato a noi attraverso i profeti, ha parlato ai padri attraverso i profeti, e poi in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. E quando finisce qui il Figlio, la parola Figlio già ci fa capire che adesso il Messia, Gesù, è diverso da tutti gli altri. Gli altri erano uomini, servitori di Dio, profeti di Dio, e basta. Ma questo è il Figlio di Dio. E il fatto che sia chiamato il Figlio è molto indicativo per la cultura ebraica, e dobbiamo impararlo anche noi che non abbiamo quella stessa cultura. Il fatto che era il Figlio identifica pienamente Gesù con Dio, lo identifica nella sua natura, lo identifica nella sua posizione, lo identifica nel suo carattere, nella sua gloria, nelle sue qualità. E lo vediamo nei versetti proprio da 2, la seconda parte, e il versetto 3. Lo scrittore agli ebrei sta scrivendo per affermare che Gesù è il Signore. È uguale al Dio onnipotente dell'Antico Testamento. È lo stesso Dio del patto che ha fatto il Signore con Israele. È lo stesso Dio creatore dei cieli e della terra. Questo è Gesù. E allora, per farcelo capire bene, soltanto in 2 versetti, ripeto, ci inizia a presentare 7 elementi che possono appartenere solo a Dio, ma che sono anche di Cristo. E siccome sono 7, li dobbiamo vedere velocemente. In 2 versetti ci sono 7 elementi, e li dobbiamo vedere velocemente perché altrimenti faremmo notte, che caratterizzano Cristo, ma che sono elementi che appartengono solo a Dio. E così vediamo il primo. E l'obiettivo è solo questo all'inizio di questa lettera. Ascoltate Gesù perché è vero Dio. Ascoltate i suoi insegnamenti, rimanete fedeli alla sua persona e alla sua opera perché Gesù è vero Dio. E se era valido per gli ebrei di allora, è valido anche per noi oggi. Qual è la prima caratteristica che leggiamo al versetto 2b? Che egli, quindi Dio, quello che ha parlato, ha costituito erede di tutte le cose. Allora vedete subito che la prima cosa che fa pensare all'autore quando dice il Figlio, che cos'è? È la sua eredità. E in effetti è così, un servo, uno schiavo, non è erede del padrone, ma il Figlio, sì, è erede di tutto ciò che il padre possedeva. E anzi, per quanto riguarda Gesù, che è definito l'unigenito Figlio di Dio, per la cultura ebraica c'era proprio la realtà che lui avrebbe preso lo stesso posizione del padre. Sapete, il figlio, il primo figlio, il primogenito, l'unigenito, era quello che avrebbe portato avanti il lavoro del padre. Era quello che avrebbe preso la posizione del padre. Era quello che avrebbe portato avanti anche il ruolo nella società del padre. Insomma, avrebbe portato avanti, negli anni a venire, l'immagine che era stata del padre. E infatti per la cultura ebraica era una grave offesa rinunciare al diritto di primogenitura. Vi ricordate cosa avvenne nell'Antico Testamento? Quando Esaù, per una minestra di lenticchie, ma anche a dire per un pollo arrosto, ma per una minestra di lenticchie, ha rinunciato al diritto di primogenitura. Perché significava disprezzare il padre e significava disprezzare il piano di Dio attraverso il padre. E quando dice che Gesù Cristo è l'erede di tutto ciò che Dio possiede, sta dicendo che Egli è il degno rappresentante di Dio ed è l'unico figlio che sarà il giusto sovrano sul mondo, come lo è Dio. Più avanti spiegherà ancora meglio che infatti Gesù
è della stessa essenza del Padre e ha la stessa gloria del Padre. E Gesù ha parlato di sé anche in questi termini. In Matteo 21, quando parla ai religiosi che lo ascoltavano ma che lo stavano rifiutando come Messia e che non volevano riconoscerlo come il Figlio di Dio, gli fa un racconto, gli dice un racconto per fargli capire che invece lui è proprio quel figlio che loro stanno disprezzando. E in Matteo 21 c'è la parabola dei vignaiuoli malvagi, vi ricordate? Questi vignaiuoli che inizialmente non hanno preso cura della vigna del padrone. La vigna era il popolo di Israele e il padrone era Dio. E Dio mandava dei servitori, ma questi vignaiuoli li trattavano male. E a un certo punto Dio ha mandato anche il figlio. E questi vignaiuoli cosa hanno fatto? Hanno pensato: uccidiamolo, così la vigna sarà nostra. A queste persone Gesù disse: ecco, sono io quel figlio. E se voi disprezzate me, voi state disprezzando Dio, perché io sono il suo rappresentante, sono l'erede della vigna. E infatti arriva a dire al versetto 43, voi che pensate di avere il regno di Dio, beh, vi sarà tolto. E sarà data gente che ne faccia i frutti. Questo è un solenne avvertimento per chi rifiuta Cristo come proprio Signore e Salvatore, per chi si ritiene abbastanza giusto davanti a Dio, senza rendersi conto che ha bisogno di Gesù per non essere più sotto l'ira di Dio ma diventare figlio. E infatti così succede. Quando credi a Gesù, viene adottato come figlio. Al punto che leggiamo nella Scrittura che si diventa coeredi di Cristo. Io lo so che tutti noi affrontiamo diverse difficoltà, a volte anche economiche, o difficoltà sul posto di lavoro, psicologiche forse, o preoccupazioni per la famiglia, o malattie che ci fanno soffrire, o perdite che non riescono a risanarsi nel nostro cuore. E in quei momenti noi dobbiamo guardare a Dio, perché Lui ci dice che siamo coeredi di Cristo, se abbiamo creduto in Gesù. E cosa c'è di più importante, di più prezioso, che sapere che saremo glorificati della stessa gloria di Cristo, che avremo le stesse ricchezze di Cristo, al punto che Paolo infatti agli Efesini dice che noi siamo già stati benedetti di ogni benedizione spirituale. E questo dovrebbe essere la marcia in più per il credente nella sua vita, nelle sue prove. Sapere che siamo salvati dal giudizio va bene, ma anche sapere che saremo glorificati con Cristo, e ancora di più. Egli è l'erede di tutte le cose. Egli, secondo elemento, è il creatore di tutte le cose. E questo era chiaro per gli ebrei, che poteva essere soltanto opera che apparteneva a Dio. Il creatore di tutte le cose, mediante il quale, infatti c'è scritto sempre nel versetto 2, mediante il quale ha pure creato i mondi. E non possiamo immaginarcelo. Noi leggiamo in Genesi che Dio parlava e la cosa era. E quando parlava era come se Gesù, che è la parola di Dio, era lì in azione, era la gente che realizzava la creazione. E infatti il Vangelo di Giovanni al capitolo 1 versetto 3 ci dice che ogni cosa è stata fatta per mezzo di Cristo e che senza di Cristo neppure una cosa sarebbe stata fatta. E ancora Paolo, l'apostolo Paolo in Colossesi capitolo 1 versetto 16 e 17 ci dice che tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo, di Lui e in vista di Lui. E questo è abbastanza logico anche nel pensiero dell'autore. Perché? Perché se Cristo è il creatore di ogni cosa, allora tutte le cose appartengono a Lui. E allora è normale che Lui sia l'erede di tutte le cose. C'è scritto che ha creato i mondi, E questa parola mondi da una parte ci fa meravigliare, perché 2000 anni fa si sapeva, ovviamente proprio dello Spirito Santo, che non c'era soltanto il pianeta Terra, o il Sole, o la Luna, ma c'era un universo intorno a noi, 2000 anni fa, quando non esisteva il telescopio Hubble, quando non esistevano i satelliti, quando non esisteva la NASA. Si sapeva che c'era un universo intorno a noi. Ma questa parola mondi ha anche il significato di epoche, che fa vedere che il creatore non ha soltanto creato e poi, vabbè, se n'è fregato, andiamo come va va, ma sta governando ogni epoca del mondo, sta governando ogni nazione del mondo. E doveva farlo, perché? Perché aveva determinato un piano di redenzione attraverso Cristo, che doveva arrivare nel mondo. Non ti incoraggia sapere che Dio ha in controllo tutto quanto? Non sei contento che tu non sei il frutto del caso, ma il frutto del suo amore e del suo piano per te? E che vuole guidarti alla via eterna. La sua sovranità su ogni cosa ti dovrebbe esortare a confidare ogni giorno in Lui. E a pensare che non avvengono le cose per caso. Non è vero. È vero che ogni cosa avviene per il bene di quelli che amano Dio. E che ogni cosa coopera per questo bene. Ma non sta sfuggendo perciò al controllo di Dio, che è il creatore di tutte le cose. E Gesù, che è vero Dio, inizia anche qua al versetto 3, è splendore della sua gloria. Splendore della sua gloria. Cosa vi fa venire in mente la parola splendore? La stessa cosa che faceva venire in mente agli ebrei dell'Antico Testamento. La luce. Una luce così forte che quasi ti acceca. Anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, leggiamo, Giovanni scriveva che noi, che l'abbiamo visto Gesù, abbiamo visto la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Qual era questa gloria di Dio? Come mai Dio già nell'Antico Testamento si manifestava con questa idea della luce? Beh, perché Dio è spirito. Sarebbe invisibile se non si manifestasse a noi in un modo che noi possiamo capire, che possiamo percepire. E vi ricordate ad esempio a Mosè come apparve nel deserto? C'era un pruno che ardeva con un fuoco, ma non si consumava. E nel fuoco ovviamente c'era l'idea della luce. E quando poi Mosè è andato sul monte Sinai a parlare con il Signore, quando gli ha dato le tavole della legge, quando è tornato giù dal monte, dice che il suo volto splendeva così tanto che si è messo un velo davanti al volto. E anche quando poi è stato costruito, secondo le istruzioni di Dio, il tabernacolo, e Dio è sceso con la sua presenza nel tabernacolo, la notte il popolo di Israele poteva vedere una colonna di fuoco che si alzava per dare l'idea che lì c'era Dio. Perché la luce? Perché è la realtà più evidente che contrasta con le tenebre. Lì dove c'è la luce non ci possono essere le tenebre. E la luce di Dio ci parla della sua santità. E le tenebre del mondo ci parlano del nostro peccato. E così l'uomo ha bisogno di capire che nelle tenebre del mondo, lì dove c'è il peccato, o lì dove c'è il timore e la paura, perché il buio è legato anche a questo, a quest'idea di paura, lì la luce di Dio può spazzare via le tenebre. Sempre Giovanni capitolo 1, versetti 4 e 5, di Gesù c'è scritto che Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Eppure sappiamo che quando Gesù è venuto non è potuto venire con tutta la sua gloria. Lo leggiamo ad esempio in Filippesi al capitolo 2. Eppure, nonostante fosse qui tra gli uomini, nonostante questo, rappresentava ugualmente la gloria di Dio. E sapete, ho immaginato un po' a quello che succede a noi tutti i giorni quando guardiamo il sole. Voi sapete che il sole è distante 150 milioni di chilometri dalla Terra. Inizia a camminare, vediamo se arrivi. Ma comunque sia, non ci possiamo accostare al sole, perché la temperatura superficiale, immagino sotto, del sole è 5.000 gradi centigradi. No, 100 quando bolle l'acqua che già scotta. 5.000. Però quando noi siamo qua e guardiamo il sole, noi sappiamo che la luce che arriva a noi è la luce del sole. Che il calore che arriva a noi è il calore del sole. Che l'energia che possiamo usare, trasformare, è del sole. E non potremmo conoscere in altro modo il sole. Perché chiunque si accostasse al sole sarebbe distrutto all'istante. E questo mi fa venire in mente quando c'è scritto che Gesù è lo splendore della gloria di Dio Padre. Perché nessun uomo può accostarsi, così com'è nella nostra sfera terrena, a Dio Padre, se non poi essere distrutto. Per la nostra natura peccaminosa e per la sua santità. Dobbiamo aspettare di essere redenti da questo corpo. Quindi o aspettiamo di morire e risuscitare in Cristo, oppure che Gesù torna, che sarebbe molto meglio. Ma per conoscere Dio come facciamo allora? Dio ha mandato il Figlio verso di noi, come il sole manda i raggi verso di noi. E questa emanazione di Dio nel Figlio ci permette di capire chi è Dio. E non abbiamo dubbi che sia proprio Dio, così come non abbiamo dubbi che quello sia proprio il sole. Perché? Perché abbiamo visto Gesù. Sì, noi lo vediamo con gli occhi della fede, ma quelli che lo hanno visto hanno anche scritto di Lui. È tutto scritto qui. E ci hanno parlato dei Suoi miracoli. E ci hanno parlato del Suo carattere. E ci hanno parlato dei Suoi insegnamenti e della Sua morte sulla croce, della Sua resurrezione necessaria per la nostra salvezza. Gesù stesso poteva dire a Filippo: chi ha visto me ha visto il Padre, perché ha visto le qualità di Dio percepibili da noi umani, non tutte, ma quelle che noi potevamo capire in un modo per noi accessibile. E questo ci introduce subito anche al quarto elemento, cioè che Gesù, anche se aveva un corpo umano qui, nel suo spirito era della stessa natura del Padre. Infatti l'autore di Ebrei dice che è impronta della sua essenza. Perché c'è bisogno di un'impronta? Per capire che lì è passato qualcuno, che in quel momento non stai vedendo. E anche Dio è invisibile, come potremmo vederlo? Dio ha lasciato un'impronta. Un'impronta che fa capire proprio, guardate, che questo è il Signore, questo è l'Eterno, e questa impronta è Gesù. L'idea dell'impronta ovviamente ci fa venire in mente, non so, quando siamo al mare, sulla spiaggia troviamo le zampette degli uccelli, oppure troviamo un'impronta bella grossa di un uomo che è passato prima e sappiamo riconoscere al volo: quello è l'animale, quello è un uomo, quello era un bambino, dall'impronta lasciata. Però la parola impronta qui era anche usata nell'antica Grecia per indicare i bassorilievi che venivano fatti come scultura. Vi ricordate sui templi, generalmente, in facciata? O venivano messe delle statue intere, o se no c'erano delle lastre in marmo scolpite in bassorilievo, in modo che tu vedevi l'immagine. E noi sappiamo tante cose dell'antichità da queste opere, perché in questi bassorilievi veniva rappresentata la realtà dell'epoca. Certo, a volte rappresentavano anche le divinità, secondo la loro immaginazione, ma altre volte veniva rappresentata la realtà del mondo contadino, delle battaglie, dei re. E quando guardavi quella scultura, quel bassorilievo, potevi capire com'era la realtà delle cose. Certo, non ce l'avevi davanti a te, il re che combatteva, però avevi un'idea accessibile. Perché? Perché quel periodo era passato nella storia, non potevi tornare indietro. E così dice qui l'autore della lettera agli ebrei, che anche Gesù è la rappresentazione di Dio, accessibile per gli uomini, che quando lo guardi può essere sicuro com'è Dio, impronta della sua essenza, della sua natura. L'impronta mi fa venire in mente anche l'idea di un cammino, però. E così quando pensiamo a Gesù e alle impronte che ha lasciato quando è stato qui tra noi sulla terra, c'è anche insita un'esortazione che ci dobbiamo rivolgere, di seguire quelle impronte, di calcare il suo stesso cammino. Il Dio invisibile è incomprensibile, dicono i teologi, quelli bravi. Il Dio invisibile e incomprensibile quanto alla sua essenza ha manifestato le sue qualità in un modo visibile e comprensibile per noi umani, solo nella persona di Gesù. Non nella persona di Mosè, non nella persona dei profeti, non nella persona di Maria, non nella persona di qualsiasi altro santo, ma solo nella persona del Figlio Gesù. E il quinto elemento che vediamo, che caratterizza Gesù, per cui possiamo proprio dire era vero Dio, è vero Dio, è che ha la stessa potenza del Padre. Perché? Perché dice che il Figlio sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Quindi non è stato soltanto un uomo tra noi Gesù, ma è Dio fatto uomo. È Dio che sostiene ancora oggi, perché dopo la sua morte e dopo la sua resurrezione continua ad essere Dio e a sostenere ancora oggi, con la parola della sua potenza, tutte le cose, tutte le cose. Sia quelle create, sia le cose legate alla salvezza che gli ha compiuto, tutte le cose. E noi esseri umani siamo abbastanza capaci di mettere da parte Dio quando parliamo, ad esempio, della natura. E da una parte di dire che è tutto frutto del caso, c'è una teoria, che è la teoria dell'evoluzionismo, che da anni imperversa nelle scuole, che è tutto frutto del caso. C'è un'altra teoria, che è la teoria del Big Bang, per cui noi esisteremo da miliardi di anni, sempre tutto per caso. Eppure la parola di Dio ci mostra chiaramente, e anche in realtà la scienza applicata ci fa capire, che non siamo frutto del caso, che c'è un disegno intelligente e che la potenza che ha portato a compimento di questo disegno intelligente è la potenza di Gesù. Ma vi spiegate voi come fa la Terra a rimanere sospesa nel vuoto? Sì, ci sono forze macroscopiche, campi elettromagnetici. Sì, ma poi come fa il sistema solare, che sta tra di loro in equilibrio, a mantenersi ancora in equilibrio? No, ma perché fuori forse ci saranno altre cose, con altri campi. Noi ancora non abbiamo scoperto nulla dell'universo intorno a noi, di come sono regolate le forze elettromagnetiche. La maggior parte della massa è chiamata massa oscura, perché non si sa che cos'è. La parola di Dio ci dice chiaramente che è Dio, che è Cristo che mantiene tutte le cose per la nostra esistenza. E mantiene anche tutte le cose per la nostra salvezza. Ogni giorno che viviamo in realtà, è un intervento miracoloso di Dio, se ci pensiamo bene. Non avvenne soltanto nel momento della creazione, quando Dio parlò e la cosa fu, ma continua ogni giorno ad essere regolato in modo che possiamo vivere. Sapete, si chiama principio antropico, quello che dice che nel nostro universo ci sono delle grandezze macroscopiche che devono rimanere costanti, altrimenti la vita non sarebbe possibile. E ci sono più di 70 grandezze che hanno individuato fino adesso, per cui non possono cambiare nemmeno dell'1%. Per esempio, la distanza della Terra dal Sole, di cui vi parlavo prima, i famosi milioni di chilometri. Se fosse un pochino più corta o un pochino più distante dell'1%, noi o ci saremmo sciolti o sarebbe tutto ghiacciato. La distanza della Luna dalla Terra, un po' più vicina, se fosse un pochino di 1% più alto o più bassa, le maree ci sommergerebbero ogni giorno. La composizione della nostra atmosfera, se fosse un po' diversa, o se fosse cambiata nel corso degli anni, la Terra sarebbe piena di buchi, di meteore e di quant'altro che ogni giorno vengono consumati dall'atmosfera. La composizione dell'aria, formata da azoto, da ossigeno, anidride carbonica, proprio in quelle percentuali precise che devono rimanere costanti, perché se cambiassero un pochino non ci sarebbe più la vita biologica. Animali, esseri umani, vegetali, così come li conosciamo noi. Eppure l'uomo è stato capace di dire che attraverso miliardi di anni e miliardi di trasformazioni il disordine ha prodotto la vita biologica e l'ordine che vediamo oggi. E questo è l'idolo della nostra società. Chi è che ha determinato ogni cosa in un modo perfetto? Chi è che la mantiene ancora oggi in un modo perfetto? Così che tu e io possiamo vivere, respirare, pensare. Dio. E Gesù è ancora oggi colui che sostiene l'universo con la potenza della sua parola. Non finisce qui l'opera di Gesù, che è vero Dio. Egli è anche stato, numero 6, il sostituto perfetto, quel sacrificio perfetto che gli ebrei stavano aspettando. Quella redenzione perfetta che era necessario compiere e che non poteva compiere il sommo sacerdote, la poteva compiere soltanto Dio per noi. E questo è forse la cosa che conta ancora di più per noi stamattina. Tutte sono importanti, ma vorrei che ci fermiamo un attimo a riflettere sull'opera di espiazione e di perdono che Cristo ha compiuto per me e per te. Perché vedete, nella storia dell'Antico Testamento c'erano stati molti profeti che si erano avvicendati, ma nessuno poteva compiere questo sacrificio. Dio aveva mandato molti angeli per rivelarsi, ma nessuno poteva morire e compiere questo sacrificio. C'erano stati molti sacerdoti e molti animali sostituti per pagare la condanna del peccato, milioni e milioni di sacrifici, ma non potevano cancellare il peccato. Non è stato trovato nessuno in grado di offrire una vita giusta che avesse un valore eterno per il perdono dei peccati, fin quando non è arrivato Gesù. E infatti quando è venuto Gesù, di lui Giovanni Battista diceva: eccolo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non lo copre per un pochino e poi esce fuori, lo toglie, lo cancella. E continua Giovanni Battista nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 29 e 30, dicendo: questi è colui del quale dicevo, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Perché Gesù è Dio. E infatti lo scrittore agli ebrei, al capitolo 10, versetto 14, dirà: con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, quelli che sono resi santi. Non serve altro. È successo con Gesù e solo con Gesù. E la sua morte sulla croce è stata quell'offerta. E la sua resurrezione ha dimostrato che quell'offerta ha pagato davvero la condanna del peccato, che è la morte, e che chiunque si avvicina a lui può ricevere la sua giustizia. Seconda Corinzi 5:21, un concentrato del Vangelo espresso dall'Apostolo Paolo, che dice che Cristo è stato fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quando avviene questo? Quando credi. Quando credi a Gesù. Quando con gli occhi della fede guardi alla sua morte sulla croce e capisci che era per te. Che ci dovevi essere tu a pagare per la tua condanna. Ma che per la grazia di Dio è stato trovato un sostituto, che è Cristo. E quando credi alla sua resurrezione, che con la resurrezione Egli ha sconfitto la morte. E la morte non ha più potere per tutti quelli che si affidano a Cristo. E così con la sua morte tolse via il peccato del mondo, ha fatto la purificazione dei peccati, li ha cancellati. E questo è il cuore del cristianesimo. Gesù, vero Dio, che è un sostituto perfetto, che ha cancellato la condanna del peccato. Però è costato la croce a Gesù. È costato la croce, e la croce era un vero ostacolo per il popolo ebraico. Era un segno di oltraggio. Chi finiva sulla croce erano i malfattori. Non erano gli uomini pii, che invece erano benedetti, ed erano ricchi, ed erano giusti. Come mai un uomo di Dio doveva passare per la croce? Era uno scandalo per loro pensare questo. Ma lo scrittore non si è risparmiato dallo spiegare che il Messia doveva passare per quella morte così infame, perché quella morte infame era la mia ed era la tua. Noi avremmo meritato quello, e non so se riusciamo a distanza di così tanto tempo a capirlo veramente. Quanto è stata infamante la sofferenza e la morte di Gesù sulla croce per colpa nostra. Se eviti di confrontarti con la croce di Cristo, stai evitando la salvezza. Non puoi essere un cristiano se non passi per quella croce, se non ti identifichi con quella croce. Non puoi avere alcun perdono dei peccati senza la morte di Gesù Cristo sulla croce. E d'altronde non poteva esserci alcuna resurrezione e alcuna sconfitta della morte se prima Cristo non passava per la croce. Eppure Gesù lo ha fatto. Proprio perché è Dio, proprio perché è potente, Gesù ha affrontato tutto questo per noi e al posto nostro. E così è il perfetto sostituto per la condanna dei nostri peccati. E se ancora non hai creduto, dovresti farlo, non dovresti rimandare. Ora Cristo è seduto, infatti, alla destra del Padre. Questo è il settimo elemento del suo essere vero Dio. E continua a intercedere fin quando c'è questo periodo di grazia. Continua a intercedere per chi ha creduto in Lui per la sua salvezza e continua ad essere il Salvatore per tutti coloro che si ravvedono. E soltanto Dio poteva sedersi alla destra di Dio. La destra dà l'idea dell'autorità, del comando, colui che agisce. E Gesù si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi, dimostrando che Egli sarà il Re perfetto, il Sovrano perfetto che ci aspettiamo. Infatti quando Gesù morì e risuscitò dai morti, vi ricordate in Atti 1, leggiamo che si presentò con molte prove, facendosi vedere dai suoi per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio che lui avrebbe inaugurato. E poi salì in cielo, tant'è che gli apostoli stavano ancora così, col naso all'insù, meravigliati di dove era finito Gesù, che Dio gli ha dovuto dire attraverso gli angeli: andate a Gerusalemme, non rimanete col naso all'insù e fate quanto Gesù vi ha detto. E da quel momento, sapete, Gesù che è salito in cielo possiede un corpo. celeste, con i segni della sua morte. Ed è in virtù di quei segni che egli ancora intercede per noi. In Giobbe c'è un po' uno spaccato di quello che avviene nelle realtà celesti, che noi non sappiamo, non vediamo, viviamo tutti i giorni senza nemmeno pensarci. C'è Satana che si presenta davanti a Dio e che accusa i figli di Dio. E così ancora oggi Satana ci accusa. E penso che dica molte verità anche riguardo a noi. Ma guarda quello, è caduto un'altra volta nel peccato, quell'altro che si è arrabbiato, quell'altro che ha perso la pazienza, quell'altro che ha detto una parolaccia, quell'altro che non gli interessa niente della Bibbia, si scorda sempre di leggerla e poi dice che è cristiano. E Gesù è lì che ci difende, perché con il suo sacrificio, con il suo sangue, ha pagato già per tutti i nostri peccati, per tutte le nostre mancanze. È alla destra di Dio e intercede per noi. Ed intercede con autorità. E in futuro, infatti, dice la lettera ai Filippesi, ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui, perché in virtù di questo corpo che ha offerto in sacrificio, gli è stato dato un nome che sarà al di sopra di ogni altro nome. Ora dipende da te e dipende da me. Se in quel giorno sarai gioioso di inchinarti davanti a Gesù o se sarai terrorizzato dal suo giudizio. Perché non ci può essere altra conclusione, cari, che Gesù è Dio. Questo Dio che ha parlato in molte volte e in tante maniere, oggi si è rivelato completamente, dice la Torah agli ebrei, attraverso il Figlio. E dopo 2000 anni noi abbiamo tutta la sua rivelazione e possiamo fidarci che questo è davvero la verità. Ma chi è Gesù per te? Dai prossimi messaggi inizierà una panoramica che ci dimostrerà che Gesù deve essere la cosa più importante per te. Perché secondo la parola di Dio Gesù è superiore a qualsiasi altra cosa. E lo vedremo con la grazia di Dio. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per averci donato questa immagine di Gesù. Fa che il nostro cuore sia pienamente piegato verso di Lui e renderci conto che Lui è il nostro Salvatore, il nostro Signore. È Dio benedetto, ineguagliabile, incomparabile, maestoso, al di sopra di tutti gli altri e dovrebbe essere anche al primo posto nel nostro cuore. Confessiamo Gesù come Signore e Salvatore, se non l'abbiamo ancora fatto. Diamogli gloria attraverso le nostre vite e lodiamolo per l'opera di salvezza che ha compiuto per noi, facendola conoscere ad altri. Signore, aiutaci ad imparare a reagire al Tuo amore che hai per noi, con una vita di altrettanto amore, di consacrazione, di ubbidienza, per vedere la Tua gloria già oggi nella nostra vita intorno a noi, nell'attesa di vederla quando saremo accolti in cielo. Amen.